Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di Lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Matino.
Gesù inizia il suo percorso di annuncio, la sua parola per cambiare il corso degli eventi, il corso della storia. E per raccontare di un Dio che ama l'umanità, che è vicino all'uomo, che lo visita con la sua misericordia, così come abbiamo ascoltato dalle letture di oggi, di un Dio che è pronto ad essere a fianco ad ogni persona, sale sulla montagna, una collina, ci dice Matteo, e come nuovo Mosè non raccoglie su tavole di pietra i comandamenti, ma lancia le beatitudini. Il discorso della montagna è una delle pagine che tracciano davvero il confine tra il prima e il dopo, che sono lo spartiacque da un modo di sentire Dio corretto, legittimo, ad un altro, da un modo di rapportarsi con Lui preoccupandosi di non fare il male, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, ad un modo invece di ragionare su quello che sei dovendo amare, dovendo fare. Beati i poveri, i miti, i misericordiosi, quelli che lottano per la giustizia, dove la domanda di giudizio di questo rapporto si colloca non semplicemente nell'essere giusti perché non si fa niente di male, ma nell'esserlo perché si vuole fare del bene, perché si vuole costruire il bene, dove la domanda che uno deve porsi dinanzi a Dio non è nel sentirsi giustificati perché non si è commesso niente di negativo, niente di male, ma benché i propri limiti e la propria fragilità si vuole costruire un mondo migliore. Non è che uno esclude in Gesù i 10 comandamenti, ma li supera. Anche perché se io mi preoccupassi soltanto di essere giusto dinanzi a Dio nel non voler fare nulla di male, dimenticando il bene che devo fare, sono un ipocrita o comunque limitato. Non è il male che non faccio che mi giudica, quanto piuttosto il bene che compio, quello che io sono. Ecco il grande avvenimento, il grande momento straordinario che Gesù annuncia in questa pagina decisiva, talmente decisiva che in essa si ritrovano tutti gli uomini di tutte le epoche, di tutti i continenti, tutti gli uomini di buona volontà. Non posso mai dimenticare quello che scriveva Gandhi a riguardo della pagina delle beatitudini. Non posso non dirmi cristiano leggendo il discorso della montagna, eppure era indù. La stessa cosa che avrebbero fatto grandi pensatori di tutti i tempi incontrandosi e incontrandosi con questa verità, la verità che dice felici quello che il mondo rigetta, quello che il mondo esclude. Devo dirvi la verità che rileggendo questa pagina e pensando alle cose che avrei dovuto dirvi stamattina, mi sono lasciato in qualche maniera provocare nuovamente da quello che Gesù ci insegna e come sono fatto io a farlo filtrare attraverso la verità che in questi giorni ci insegue, la verità del nostro mondo, della nostra storia, della nostra realtà quotidiana. Sono andato a riconsiderare quello che diceva un grande teologo della Riforma, che è Karl Barth. Karl Barth si può dire che è l'esponente più alto del luteranesimo, della Chiesa evangelica, in tempi in cui quella Chiesa in Germania viveva una persecuzione profonda da un potere totalitario che al limite si era servito all'inizio della Chiesa, ma che poi era ingombrante per i valori che voleva comunicare. E così Karl Barth, grandissimo teologo, fece anche l'esperienza dei campi di concentramento e per la sua fede, per essere semplicemente uno che voleva seguire Gesù, si è trovato a soffrire la tragedia di quello sterminio, di quella realtà inaudita che giustamente abbiamo ricordato nel giorno della memoria di qualche giorno fa. Karl Barth però, da grande teologo, lui era un parroco, scrivendo ad un altro parroco amico suo, scriveva, parlando della modalità dell'annuncio, della necessità di passare la parola, diceva: ma come posso raccontare io il Vangelo alla mia gente se non lo colloco nella realtà del quotidiano? Finisce per essere astrazione se io non dico alle persone, nel momento in cui racconto di cosa Gesù chiede e voglia, che quello che lui chiede non lo chiede astrattamente, ma lo chiede nell'impegno concreto e reale di ogni giorno, di ogni avvenimento. In altri termini, una fede non incarnata nel tempo, una fede che non chiama all'impegno concreto nel qui e nell'ora, è puro sentimentalismo, è fuga dalla realtà. Ecco perché lui consigliava sempre, una cosa che vi ho detto anche nel passato, che un buon cristiano ha su una mano il Vangelo e sull'altra il quotidiano, il giornale. Per cui non può essere cristiano se non prende il Vangelo e legge il quotidiano per giudicarlo e per trasformarlo. Se non c'è sta relazione, la fede è consolatoria, ma non liberante. La fede è una fuga, è un oppio, non è una decisione costante e concreta, uso il termine anche scandaloso, politica, dove per politica ovviamente non tiene niente a che vedere con la logica dei partiti, ma quanto piuttosto nell'impegno costante e cocente di veder trasformato il mondo. E quando io leggo la pagina delle Beatitudini e vedo che la politica del Vangelo va contraria, in opposizione alla politica del mondo, la mia scelta non può essere di comodo, dicendo che sono cristiano perché faccio i sacramenti e vado in chiesa, ma non leggo invece quella provocazione che deriva dalla parola del Maestro, in cui i felici sono giusto il contrario di quello che i felici vengono dichiarati dal mondo. E se io devo mettere in correlazione il quotidiano alla pagina delle Beatitudini di oggi, mi rendo conto che questo che Gesù diceva e che dice oggi è la verità che stiamo vivendo. E questa stridente contraddizione di una proposta che ci è stata fatta, che è una proposta fallimentare, che il mondo sarebbe stato più giusto, più onesto, più ordinato, più pacifico se avesse puntato tutto e solo sulla forza dell'economia e del potere economico. Non c'è nessuna soddisfazione nel dire l'avevamo detto, non c'è nessuna soddisfazione nel dire che l'abbiamo ricordato domenica per domenica, ogni domenica, che prima o poi l'equilibrio mondiale sarebbe crollato da un momento all'altro e a seguito del disastro economico sarebbe venuto fuori il disastro dell'equilibrio apparente in cui era stabilito il mondo. È bastato far saltare il prezzo, come nell'antichità, dei generi alimentari, l'ultima risorsa dei poveri, è bastato farlo saltare in ragione di economie malvagie che devono usare i beni della terra come risorse energetiche. E così il grano, il riso, che è l'ultima risorsa con cui i poveri possono avere la sussistenza quotidiana, ha alterato anche le economie dei paesi più deboli. E così quei paesi più deboli, oggi come oggi, che provocano in qualche maniera qualche provocazione all'ordine delle nostre tranquillità, stanno incominciando a protestare, a scendere in piazza, certo contro quelli che vengono chiamati totalitarismi oggi scoperti, ma sono totalitarismi con i quali abbiamo fatto affari fino ad oggi, che andava bene che andavamo a fare affari. senza il diritto degli ultimi e dei poveri che doveva essere rispettata. Non è un discorso politico, è un discorso di giustizia. Beati i poveri, beati i miti, beati quelli che lottano per la giustizia. Non è una dottrina politica, è un percorso di giustizia. E ancor di più è un discorso di giustizia che i cristiani, in ragione di quello che hanno ascoltato, possano in qualche maniera derivare dalla parola del Maestro la necessità di dire quello che è la massima assoluta di ogni uomo al di là della fede, che è giusto. Non fare mai agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. E questo in tutto, in ogni caso. Non fare mai all'altro quello che non vuoi sia fatto a te. Ma è difficile, fratellini miei, ragionare in questi termini alti, anche se alti non sono, perché riguardano l'umano. E tu sei uomo, se sei umano. È difficile parlare con questa categoria di pensiero là dove i più elementari elementi dell'umano oggi sono stati devastati dal punto di vista del profitto personale, dell'egoismo assoluto, del ritorno soltanto individuale. È drammatico che quello che può essere il valore più scontato di dire non fare all'altro quello che non vuoi sia fatto a te sia secondo rispetto ad un altro principio che noi inculchiamo nei nostri ragazzi dall'inizio della loro vita come se fosse il principio assoluto: non farti mettere i piedi in testa da nessuno, ma metti gli altri sotto i piedi tuoi. Il criterio non è più il valore della giustizia come comandamento della stabilità umana dell'umano, quanto piuttosto il tuo profitto contro tutto e contro tutti. E contro tutti e contro tutti si altera anche la verità, perché se il mio tornaconto è quello assoluto di avere profitto in ogni caso contro ogni regola, allora io posso anche alterare continuamente la verità in ragione non del servizio del vero, ma in ragione del mio profitto. E così la volgarità diventa decenza, lo scandalo diventa accettabile, il tradimento diventa possibile, il merciume dei rapporti e delle relazioni diventa così fan tutti, e siccome così fan tutti non è peccato. La verità ci rende liberi, la verità ci rende liberi, e la verità dovrebbe essere il patrimonio da passare ai nostri figli, i quali guardandoci ci dicono: ma che mondo ci volete passare? Quando noi eravamo ragazzi, fermo restando che i nostri genitori potevano avere anche loro i loro limiti, ma bastava uno sguardo dei nostri genitori, uno sguardo. Bastava che nostra madre ci dicesse: quando viene tuo padre, senti. E noi rispettavamo i nostri genitori non per le scudisciate che potevano darci, ma per la testimonianza che ci davano. Che passiamo ai nostri figli? I nostri tradimenti, i nostri compromessi? E quando mai ci ascolteranno più? Se giustifichiamo quello che giustificare non debbano essere, non deve essere. Quando facciamo diventare lecito quello che lecito non è. E come mai potranno avere coraggio nella trasformazione di un mondo migliore, un mondo onesto, civile, leale, se noi onesti, civili e leali diciamo di non essere, perché è giusto che tutto ciò che serve al nostro profitto passi? Quali modelli? Quotidiano. Basta leggere i nostri giornali per vedere come siamo ormai rassegnati al fatto che tutto debba andare in un certo modo, che il mondo deve andare così, che la storia deve andare così, che le nostre strade devono andare così. Beati i poveri, beati i miti, beati i misericordiosi, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Io quando mi fermo dinanzi a una parola come questa di Gesù: beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. La mia fede, il mio essere credente, mi impone nel momento in cui io credente sono, di essere in qualche maniera perlomeno attento a quello che Gesù mi dice. Ed è vero che Gesù mi dice: chi mi segue non andrà perduto, e quindi io lo seguo per stare bene in salute, perché i miei figli stiano bene, perché domani ho il paradiso. Tutte cose giuste, ma è anche possibile, come detto nel Vangelo, che nel momento in cui poi lui ci vedrà dirà: ma io non vi conosco. Dice: Signore, sta scritto nel Vangelo, non è che lo dico io, ma noi abbiamo mangiato con te, siamo stati a tavolo con te, abbiamo condiviso con te. Sì, ma io non vi conosco. Ma come? Sono venuto tutte le domeniche in chiesa. Ma io non ti conosco. Ma come? Tu mi devi conoscere. Allora, lui ti risponderà: ma io avevo fame e tu non mi hai dato da mangiare. Io ho avuto sete e tu non mi hai dato da bere. Io ero forestiero e tu non mi hai ospitato. Io ero nudo e tu non mi hai vestito. Io ero ammalato e tu non mi hai curato. Io ero carcerato e tu non mi hai visitato. Signore, ma quando mai? Io ti avessi visto, ti sarei venuto subito. Ma amore di Dio, io vengo tutte le domeniche in chiesa. Quando non hai fatto una di queste cose ai miei fratelli più piccoli, tu non l'hai fatta a me. Beati i poveri, beati i miti, beati i misericordiosi. E allora, ricordate quello che il vostro parroco vi dice: il giudizio che noi daremo, perché molti di noi dicono: ma in fondo che possiamo fare rispetto a questa situazione internazionale, la situazione locale, italiana? Certo, poco dal punto di vista personale, ma ricordatevi che il giudizio di assoluzione rispetto alle tragicità di questi eventi, perché così fanno tutti, è complicità. Io nulla posso fare, ma nel mio cuore di credente posso scegliere di essere dalla parte di Gesù Cristo. Posso avere l'ultima sacrosanta libertà di poter essere contrario alla massificazione del giudizio e di andare contro il così fan tutti, così che giustifica questo giudizio, la voglia di voler fare come fanno tutti. Io ho come credente la responsabilità, come diceva Montale, a volte anche di essere solo sulla vetta del monte, sapendo che se la verità di Cristo, le 99 menzogne del mondo non si possono mai giustificare contro l'unica verità, quella sua, che mi rende libero, perché è la verità che mi rende libero. Ecco perché io penso che la pagina delle Beatitudini sia il testamento di Gesù nelle nostre mani. E dovremmo imparare a memoria queste strade che Gesù ci ha indicato, perché è il criterio della felicità, quello che ci riguarda, è non chiedere di essere giustificati, perché noi siamo amati da Dio e per la nostra fragilità Lui ci soccorre, ma di ritrovare la dignità dei nostri passi, la dignità dei nostri passi. I poteri di questo mondo, tutti, i mondiali, i nazionali, i locali, vanno avanti e si sentono giustificati non solo per il consenso, ma anche per l'assenso silenzioso. L'assenso consenso, il consenso assenso. Noi fondamentalmente, in ragione del Vangelo, abbiamo dentro di noi il coraggio di essere diversi, vestiti dalla diversità di Cristo, che ha detto: io ho vinto il mondo. E sono convinto, ne sono veramente convinto, che in ragione della sua parola, ancora, ne sono entusiasticamente convinto, il mondo può cambiare. Ne sono convinto e sono fiducioso, perché lui ha detto: il mondo passerà, ma non passerà la mia parola. Ecco perché ritengo che, malgrado le vicende presenti, non dobbiamo mai perdere il coraggio di guardare oltre e avere speranza. Noi però siamo il lievito della terra, i cristiani questo sono. Se però perdiamo il nostro ruolo, a che serviamo? Proviamo ad essere orgogliosamente forti del Vangelo che abbiamo ricevuto, forti della nostra differenza propositiva.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.